diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
8:31, buongiorno, siete sempre sulla Rete 1, grazie per averci scelto anche questo sabato mattina. Buongiorno da Clari Tami.
E buongiorno da Mirko Bordoli.
E buongiorno al nostro Beniamino De Ritis che ci assisterà alla regia fino alle 10 e anche oltre. Ci siamo, ultima puntata versione radio di Diamoci una mano, il programma che dà la mano a chi la mano la tende, a chi ne ha più bisogno.
Da dopodomani, il 25 dicembre, giorno di Natale, tornerà in televisione la seconda stagione televisiva appunto del format Diamoci una mano. Alle ore 19:45 per 10 puntate sulla 1 con la sottoscritta.
Con te.
In questa ultima puntata impareremo a conoscere l'associazione Ti Rispetto.
Stop al bullismo, al cyberbullismo e alla violenza, che vuol dire, insomma, dotare i più fragili, ma non solo, di strumenti grazie ai quali possano difendersi, rafforzando il senso di responsabilità e legittimità verso se stessi e verso gli altri. associazionetirispetto.org.
E andiamo a presentare gli ospiti di questa ultima puntata. Buon mattino, buon sabato mattina ad Ilaria Bonadies, dimmi se sbaglio, è corretto? Presidente di Ti Rispetto. Ilaria, l'ultima volta che qualcuno ti ha dato una mano o tu hai dato una mano a qualcuno?
Ce ne sono tante di volte che qualcuno mi ha dato una mano, però diciamo che è un'esperienza, diciamo, quotidiana, ecco.
Una,
l'ultima, quella settimana. Che ti...
Cioè, il tuo vicino di casa ti ha chiesto il sale perché non ne aveva più.
Allora, con i miei cagnolini. Io ho le mie due figlie, quindi sì, loro mi aiutano a gestire questi miei due cagnolini che sono iperattivi e quindi sì, questo mi...
Come si chiamano i cagnolini?
Abbiamo Romeo e Lulu.
E che razza sono?
Sono due chihuahua.
Ah, due chihuahua, due belli vispi, sì, insomma. Sì,
sì. Dopo le 9 avremo con noi anche Michela Ferrati, vicepresidente e legale dell'associazione. Qui in studio invece abbiamo Ari De Rosa, volontaria. Buongiorno Ari.
Buongiorno.
Anche a te la stessa domanda, l'ultima volta che qualcuno ti ha dato una mano e tu hai dato una mano a qualcuno?
Beh, tutti i giorni.
No, vogliamo di più.
L'ultima volta, un aneddoto, un'occasione speciale.
Ieri, stamattina.
Beh, a me piace organizzare eventi, mi piace aiutare nel quotidiano, soprattutto anche una cosa semplice, al supermercato c'era una anziana in difficoltà. E beh, l'ho aiutata, l'ho portata a casa con tutta la spesa.
Fantastico.
Che all'inizio mi guardava strano, però ho detto: beh, io l'aiuto, aveva tanti
borse.
Acquisti. Così.
E qui potremmo aprire un mondo di come le persone prendono
sugli
in modo normale.
No. Sugli acquisti o
anche sugli acquisti, sì. Ma come si prende con fatica le cose positive, invece quelle negative le prendiamo come se fosse normale. Esatto. Non apriamo questo capitolo.
Magari
più in là. Ma andiamo invece a salutare, insomma, i nostri pilastri di Diamoci una mano. Inizio con Mariluz, buongiorno, infermiera psichiatrica e tante altre cose.
Ciao a tutti, ciao Clari. Io sono un pochettino più pratica, niente, ho aiutato un'amica a svuotare la sua cantina, niente di speciale.
Oh, è stato doloroso per la tua amica?
Ma no, lei, anzi, sembrava strano a me, dico, ma scusa, vuoi buttare
quella roba lì?
Cosa?
Ma anche quello lì, ma lo vuoi buttare?
Ma io quello lo terrei, cioè mi sentivo quasi un po' io a lasciare le sue cose, non lo so.
E invece, vedi, e poi con noi anche, oltre a Mariluz Beso Micandolfi, anche Enrico Varsi, consulente psicosociale, sue sono le
morbide voci.
Prego, stessa domanda che te, la conosci, quindi.
Sì.
Buongiorno a tutti.
Funziona. Eccoci sei, sì.
Mi sentite? Sì. Ma io ci stavo pensando, mi sono accorto che il posteggio della radio di Besso è il mio luogo di aiuto ultimamente, perché mi è già capitato due volte. Ho aiutato una signora a recuperare il cagnolino, perché li portano spesso nel giardinetto.
Sì, il parco cacca.
Esatto. Sì. E poi un'altra persona, ma non è la prima volta che mi capita, che mi chiede dove pagare. E quindi l'accompagno dentro dove c'è.
Sì, è vero, non è così. Non si vede proprio così evidentemente dov'è la cassa.
No, che, esatto. No. Quindi cose molto semplici, però. Insomma.
Che uno spera, dice, vabbè, non bisogna pagare, invece no. Vabbè.
Cari cani, la vita è fatta di cose.
La vita è fatta semplici. Di cose semplici.
Allora,
ecco, la dici tu?
Sì, allora, per chi ci seguisse da 6 puntate o magari anche dalla serie prima, lo sapete, iniziamo sempre con una frase che commentiamo qui insieme ai nostri ospiti a questa bellissima tavolata del sabato mattina. La frase è?
La frase è: nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso.
Una frase dell'attivista e First Lady statunitense Anna Eleanor Roosevelt, che dal 1933 al 1945, nel suo ruolo di First Lady, sostenne e promosse le scelte e la linea politica del marito, il presidente Franklin Delano Roosevelt.
Abbiamo già subito una clip e poi partiamo con, insomma, i vari commenti, sì, a questo pensiero.
Prego, Beniamino.
Sakura sorrise e disse: nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. La saggezza sta nel comprendere la propria unicità e il proprio valore interiore, indipendentemente da ciò che gli altri dicono. Da quel giorno, Takeshi imparò una preziosa lezione di umiltà e rispetto, mentre Sakura continuò a irradiare la sua saggezza e serenità nel suo amato villaggio, dimostrando che la forza interiore può superare qualsiasi sfida.
Arigato saimasu.
Arigato saimasu. Allora, la frase della Roosevelt ha fatto il giro del mondo fino in Giappone, arrivando ad arricchire anche un racconto di saggezza, quello che abbiamo appena sentito.
Quindi partiamo subito, insomma, a commentare, Ilaria, questa frase che ovviamente, come sempre, le scegliamo un po' anche per presentare, poi andare a parlare dell'associazione, in questo caso Ti Rispetto.
Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso.
Allora, questa frase mi fa riflettere, nel senso che è detta in seconda persona, quindi vuol dire che qualcuno me la sta dicendo. Possiamo anche noi stessi dirci questa frase, in effetti, però come appunto anche il ruolo di Eleanor Roosevelt è stato quello di sostenere, quindi in qualità di attivista affiancare chi magari la voce non ce l'aveva per rivendicare determinati diritti. Quindi questo per me è un aspetto importante, il fatto della presenza dell'altro che mi sostiene per riuscire, insomma, a rivendicare quello che sono i miei diritti.
Ti sei già trovata in una situazione del genere?
Allora, la frase in effetti mi ricorda un po' quando ero più piccola, bambina. Mia mamma, lei spesso mi spronava, nel senso: guarda che fatti valere, insomma, non ti preoccupare.
Eri una bambina timida?
Timida e minuta, esatto. E mi rendo conto che questo motto che ha trasmesso mia mamma, in effetti, è diventato un po' il mio motto, quello di affiancarmi a chi magari si trova in difficoltà. Mi ricordo anche lì un episodio in scuola media, e diciamo in tema associazione Ti Rispetto, che questa ragazza che era arrivata da poco nella nostra classe era una ragazza già con le forme, insomma, di donna, e veniva schernita, insomma, e lì, nonostante io fossi minuta, timida e quant'altro, mi sentivo questo bisogno di affiancarla, di aiutarla, e quindi ho in mente questi corridoi dove io insieme a lei li percorriamo, ci sono questi ragazzi che magari fanno commenti, versi, eccetera eccetera, ma come per dire: non sei da sola, io sono qui con te.
Ari?
Ecco, anch'io penso come Ilaria, nel senso che creare rete, no? Supportarci gli uni alle altri è sempre in positivo, no? Sempre in tema bullismo, nel senso: il bullo prende forza sempre quando gli altri seguono, se non c'è nessuno che lo segue, ovviamente questo non succede.
Ti sei trovata anche tu in una situazione del genere quando eri,
sì,
più piccola?
Sì.
C'è stato un momento di fragilità nella tua vita?
E tanti
come tutti, per carità.
Certo,
poi.
Certo, c'è sempre qualcosa nella vita. Mi ricordo anche un episodio quando ero alle elementari. Io ho cambiato scuola perché viaggiavo tanto, cambiavo città spesso per il lavoro di mio padre, e ho imparato a autovalutarmi e a chiedermi: ma perché questa persona mi aggredisce così? E poi vieni a sapere che ha delle tragedie in famiglia, le erano mancati i genitori, e quindi era il suo modo di di chiedere aiuto, no? Di dire sono qui.
Però soffrivi, però.
Sì, soffrivo, però pensavo, cioè ho sempre avuto questo modo di autovalutarmi e osservare gli altri, ma da piccolina. Qui ti parlo, avevo 11 anni.
Eri molto avanti.
Sì, sempre osservo. Tendo a leggere tanto, quindi queste cose le osservavo già da piccola e avevo una maestra che mi faceva di supporto, no? Parlavo molto con questa maestra e questa maestra ci aiutava come gruppo, ma individualmente anche ti diceva, ti ha detto questa cosa, a te fa male perché fa male, mi aiutava a auto studiarmi, a auto capire cosa succedeva.
Beh, ce ne fossero tanti di questi maestri.
Anche se dicono in psicologia che non bisognerebbe fare autoanalisi, chiedo ad Enrico Varsi se sei d'accordo con chi sostiene che non bisogna fare dell'autoanalisi.
Fino a un certo punto, perché dipende molto dalla capacità riflessiva che una persona sviluppa nel tempo, no? Io vedo che in molte situazioni, questo capita anche con i miei clienti, dopo un percorso che magari è intenso, è come se venisse interiorizzata un po', no? La figura d'aiuto, e quindi la persona riesce a svolgere un lavoro individuale, no? Da questo punto di vista. Naturalmente varrebbe la pena fare un lavoro preparatorio di quel tipo e non rinunciare a chiedere aiuto se ci si rende conto che l'autoanalisi non basta. Ecco.
Anzi, magari proprio per fare l'autoanalisi prima, come dicevi tu, prendo gli strumenti, imparo bene, come dire, a fare gli esercizi con il coach e poi li posso mettere in pratica io da sola.
Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso, Mary.
Sì, è una frase molto potente, non bisogna neanche rischiare di far sentire quasi responsabile qualcuno di essere causa dei propri guai. È importante.
Cosa vuol dire?
Perché, come diceva giustamente Enrico, noi veniamo trattati in fondo secondo i limiti che diamo all'altro, no? Quindi secondo i limiti che noi diamo all'altro possiamo essere sì sostenuti dall'esterno, ma a un certo punto è da dentro di noi che deve venire il limite che diamo all'altra persona. Però per arrivare a questo punto è giusto prima avere un aiuto esterno e quindi evitare effettivamente l'autoanalisi, perché non si hanno magari tutti gli strumenti, si vivono le emozioni in modo aberrante, perché purtroppo non abbiamo ancora gli strumenti per gestirli bene, perché siamo in difficoltà. E quindi questo livello è un secondo livello. Se si dice troppo presto qualcuno ma devi trovare dentro di te le cose, lo si penalizza e quasi quasi lo si rende più debole, no? Perché lo si mette nella colpevolizzazione.
Giusto, Ilaria?
Allora, io adesso per riallacciarmi appunto a quello che ha detto Mary Luz, effettivamente è un processo, ovvero se uno realmente è timido, ha difficoltà nel farsi valere quant'altro, è chiaro che non basta avere qualcuno a fianco che ti dice guarda che tu vali, guarda che rivendica i tuoi diritti.
Cioè la mamma, il papà, un fratello, una sorella.
Sì, può sicuramente un appoggio, però probabilmente sì, richiede un lavoro più approfondito, ma io lo vedo forse un po' più in là, ecco, in età adulta.
Domanda, ma facendo un passo indietro, bisogna anche essere in grado di riconoscere quando qualcuno fa un torto, perché anche quella è una cosa non così scontata, cioè riconoscere che sto subendo qualche cosa. Enrico, come
sì, basta la sofferenza?
No,
è un segnale.
Beh, la sofferenza è sicuramente un segnale, perché è un'emozione, quindi l'emozione in realtà è uno strumento di comunicazione, no? Cioè dice qualcosa, il punto è capire poi che senso attribuire a quel tipo di emozione. È un punto importante, però è vero che non sempre ci si rende conto, no? Io pensavo anche, riflettendo sulla frase, al fatto che cosa rappresenta quest'atto, no? Il far sentire inferiore. E mi rendo conto che lo associo naturalmente al controllo, no? È un atto di controllo e di possesso. Allora mi sono chiesto, ma se l'invito dell'aforisma è quello di non di reagire a questa situazione, no? Quindi di dare il consenso o non dare il consenso, cos'è l'opposto del possesso? e mi rendo conto che l'opposto del possesso è probabilmente la connessione, eh? Cioè qualcosa, cioè ci ricolleghiamo a una frase che Clarissa aveva detto nella prima puntata, parlando di connessione come punto centrale.
Che memoria.
Sì, mi è rimasto impresso, perché in realtà credo sia un punto fondante un po', no? Sia di quello che noi condividiamo in questa trasmissione, sia in generale delle relazioni, no? Quindi se penso che
sono contenta che ti ho lasciato un segno così,
sì,
amico.
Sì, sì, che casualmente si ricollega a quello che diciamo oggi, no? Quindi un alfa e un omega di questa sessione di puntate, diciamo così, no?
Quindi cos'è che era la prima puntata che dicevi?
Sì, nella prima puntata tu parlavi di connessioni come elemento centrale, no? Anche del valore del volontariato, del lavoro che viene svolto, eccetera. In effetti la connessione è l'opposto del possesso, non è lasciare. Uno può pensare una cosa del genere, l'opposto, il contrario del possesso è la connessione, per cui possiamo pensare al possesso come vedere l'altro come oggetto, è una cosa, no? Quando io voglio possedere l'altro è perché ho paura dell'alterità, ho paura della differenza, ho paura di tutta una serie di aspetti, anche di una certa opacità, no? Uh-huh. Che c'è nel rapporto con l'altro, e quindi all'opposto invece, se mettiamo la connessione, possiamo dire che è il soggetto che entra in contatto con l'altro soggetto, e quindi non parliamo più di cosa ma parliamo di persona, e qua si ribalta un po' tutto il discorso, no? Quindi è in realtà una frase che ha molto da dire. Poi vabbè, potremmo parlare di Winnicott, ma lo riprenderemo dopo.
No, parliamone di Winnicott, perché questa cosa della connessione è fondamentale per sentirsi appagati. Cioè, quello potrebbe essere un pochino una cartina tornasole, quando incontro una persona e mi sento appagata da quell'incontro. Io vuol dire che sono in connessione.
Esattamente. Vuol dire che sei in connessione, vuol dire che è partito un meccanismo di riconoscimento reciproco, che non è più quel riconoscimento per cui per affermare me stesso devo distruggere l'altro, ma io posso affermare me stesso attraverso l'altro. Questa è una delle cose che diceva Winnicott. Lui diceva l'evoluzione del bambino, la crescita del bambino passa attraverso un primo momento in cui la figura dell'altro, la madre, diciamo, è interiorizzata, ma quindi la può gestire in modo onnipotente, può fare quello che vuole, ma non funziona così. E il passaggio successivo è che il bambino in fantasia distrugga la mamma, ma la mamma continua a esserci e continua ad essere lì ad aiutarlo e a entrare in connessione.
Cioè deve essere la reciprocità del riconoscersi, cioè esatto. Anche la mamma deve riconoscere l'individualità del esatto. Bambino, sì. Non la sua proiezione.
Sì, e quindi si può arrivare a quel punto a una relazione che è simmetrica, che è paritetica. Da quel punto momento in avanti il bambino è capace di riprodurlo questo, e quindi di in qualche modo caratterizzare le proprie future relazioni su questa base. Può anche fare una cosa che secondo me è molto affascinante, cioè trovare piacere nella realtà esterna, perché a volte quello che facciamo fatica a fare tutti noi è confrontarci. Si dice, no, l'esame di realtà è quella cosa limitante, no? Vorresti fare questo, però c'è la realtà, c'è uh-huh. L'esame di realtà. Invece no, la vorrei trasformare in qualcosa che può essere un alleato, no? E quindi da questo punto di vista mi sembrava affascinante come visione.
Ci ascoltiamo adesso una clip da un film, La ricerca della felicità, del 2006, regia Gabriele Muccino con Will Smith, scelta dal nostro Enrico Varsi. Prego, Benjamino.
Guarda qua, diventerò un professionista! Un professionista!
Oh, ok. Sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. Io ero abbastanza negato. Sarai bravissimo in un sacco di cose. In questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok?
Ok.
Bravo. Ehi.
Sì?
Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok?
Ok.
Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila.
Ecco, dagli e inseguila. Mary.
Sì, volevo legarmi prima a quanto diceva Enrico anche sulla scia di questa clip, si parla in fondo di accettazione quando c'è una connessione, e in fondo il nucleo di questa trasmissione oggi è appunto il bullismo, qualcuno che in fondo vede qualcuno grassottello, non gli piace e quant'altro, lo attacca per qualcosa che non conosce e non accetta. Quando invece c'è la connessione, riconosci te stesso nell'altro, di base te stesso non lo attacchi, se vogliamo dire, no? Quindi scatta questo meccanismo che ti permette davvero di riconoscere quali sono le parti in fondo cattive tue, buone nell'altro, e a un certo punto c'è quasi un'osmosi, no? Ci si connette e finalmente si può anche non passare più all'attacco, ma si può arrivare appunto alla concertazione di qualcosa.
Potremmo dire il metodo come la sintesi clorofilliana, insomma.
Torna giù con i piedi per terra, dai, se no io non capisco.
Sostengo pienamente la teoria, no, claritami, no. La sostengo.
Claritami. Nel senso, bisogna passare per l'accettazione di se stessi e poi arrivo.
Cosa c'entrano le piante? Cosa c'entrano con la clorofilla? Enrico.
Cioè, la proprietà transitiva, mi piaceva l'idea.
Forse perché elaborano, integrano. Esatto. Non lo so, immagino.
C'è lo scambio gassoso.
Dopo la parentesi super quark, adesso torniamo
apriamoci
una mano.
Perché hai scelto questo spezzone, questo monologo dalla ricerca della felicità?
Tanti motivi. Uno mi è venuto in mente leggendo la frase della Roosevelt, ma anche perché rappresenta un rapporto padre-figlio, quindi io mi sento in qualche modo anche rappresentato, no, dallo spezzone. E poi il fatto che lui cerchi di spronare c'è una certa malinconia, secondo me, nella frase di Will Smith, nel modo in cui la dice, quindi capisci che sta rivivendo una propria esperienza, e questo secondo me è un esempio di transgenerazionalità, no? Quel poter passare la propria esperienza alle generazioni successive in una forma positiva. E spesso si dice che noi genitori siamo responsabili di tutti i danni, no? La mamma in particolare, ma insomma anche il padre non è esente, no, esattamente. Qua invece c'è un passaggio in positivo, cioè vivo un'esperienza che magari mi ha toccato, mi ha fatto soffrire, riesco a rielaborarla perché poi mio figlio possa affrontare positivamente quella parte dell'esperienza, della vita. Per questo è il motivo. Per
sempre che i genitori siano riusciti a elaborare il loro passato.
È quello che dovremmo riuscire a fare tutti, cioè riuscire ad elaborare le nostre esperienze negative per non trasmetterle agli altri, ma proteggere gli altri dalle ferite. Ilaria,
Ari.
Sì, anche aiutare i nostri ragazzi a essere più empatici, no? L'empatia è semplicemente, in parole semplici, mettersi nelle scarpe degli altri, no? Vedere da un'altra prospettiva.
Sì.
E, le cose, no? Perché a volte ci chiudiamo a questo, a me lo vedo così, è nero per me nero, ma magari se ci giriamo è grigio o bianco o rosso, no? E bisogna sempre fare questo esercizio.
De Rosa, hai una S molto particolare, molto bella. Da dove arrivi?
Dal Messico.
Ah, dal Messico. Cavo, da dove?
Sono di Chihuahua.
Chihuahua, ok, ecco perché.
Perché i cani di là.
C'è una connessione.
Vedi,
siamo intelligenti stamattina.
Come nella vita, tutto quello che ci accade, possiamo sempre trovare un significato, un legame, una connessione. Insomma, mi affascina molto, trovo questa cosa. Non abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori che qualora volessero dare il loro contributo, raccontarci la loro esperienza, di contattarci.
Certo, 076 321 1113. L'ha fatto ad inizio puntata un Madame Bonjournée, che ci scrive a proposito del dare una mano a qualcuno quando qualcuno te l'ha data, eccetera eccetera. Ho dato una mano a un signore che stava per cadere, non me l'ha più lasciata e mi ha anche sposata.
Wow, bellissimo,
meraviglioso.
Proverò, andrò in giro e cadrò a caso.
Sì, brava. Allora, la frase: nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Tra poco è già arrivata la nostra lettrice del notiziario, dobbiamo lasciarle il microfono. Ancora un pensiero prima di passare ad altro.
Beh, il messaggio che ci ha mandato questa signora trovo bellissimo, molto romantico, molto bello. Penso che in realtà sia un po' anche forse quello il senso di incontrarsi, riuscire a riconoscere quando l'altro sta per cadere o magari è caduto, e tendergli, certo, appunto la mano. Enrico,
Bellissimo, perché ha in realtà una valenza simbolica, no? Il messaggio, il sì. Dare la mano nel senso metaforico, in questo caso è stato pratico, poi se la sono data reciprocamente, per cui sembra anche che le cose siano andate bene, quindi.
Meraviglioso.
Bene, allora, ci sono i Super Tramp sulla Rete 1 1979, noi ci risentiamo per la seconda parte subito dopo, buon ascolto. Seconda parte di Diamoci una mano, ben ritrovati, al microfono c'è la nostra Clari Tami
e Mirko Bordoli, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buon sabato mattina, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, oggi diamo una mano meglio alle vittime di bullismo e di cyberbullismo con i volontari dell'associazione Ti Rispetto.
In Svizzera un bambino su 10 è vittima di bullismo durante la scuola, un problema che mina le scuole che si è allargato nel corso degli ultimi anni.
Nel confronto internazionale, pensate che il nostro paese registra un tasso di bullismo scolastico più preoccupante rispetto a quello dei paesi vicini.
Anche l'RSI negli anni ha affrontato il tema, ecco due spot da RSI Spam, il portale giovane della nostra azienda, e un frammento di un servizio di Falò di qualche anno fa.
Io sono Samira. Fin dalla prima elementare, forse a causa della mia costante impacciataggine, mi è stata prescritta una sostanziosa dose di sano bullismo quotidiano. Quando tornavo a casa e mi rifugiavo nella mia cameretta, tutto si resettava. Un'estate, noto che sul muro che stavo costeggiando c'era scritto il mio nome. E sotto il mio nome, tante altre parole. Non erano molto carine. Mi rannicchiavo ancora nella mia stanza. Perché sono così strana? Perché non sono normale?
Basta sta palla! Getta! È arrivato.
E scrivevano tipo parolacce, che io davo fastidio, che ero insopportabile, così. Se la prendevano con me, per la mia forma fisica, perché non gli piaceva il mio comportamento. Magari a volte, è vero, a volte sono un pochino agitato.
Dai, entra! Entra, scrivo su Facebook che sei un ritardato. What? Dai.
Quello che subisci da piccolo può segnarti tutta la vita. Ferma il bullismo.
Secondo uno studio di qualche tempo fa, il programma per la valutazione internazionale dell'allievo PISA, circa il 13% dei giovani di 15 anni interpellati dichiarava di subire regolarmente delle prese in giro, l'11% ha detto che sono stati fatti circolare pettegolezzi sul loro conto non veri e il 7% che è stato vittima di aggressioni fisiche.
Ma sono aumentati i casi davvero, e speriamo di no, o sono aumentate le denunce, che è anche una cosa magari positiva, cioè vuol dire che c'è più coraggio, c'è più ascolto e sostegno. Ilaria?
Allora, in realtà da quello che leggiamo e sentiamo, effettivamente è un problema molto presente. Sappiamo appunto che anche recentemente ad Ascona avevano organizzato un evento per sensibilizzare, difatti arrivano sì varie segnalazioni anche a noi, ecco.
Ilaria, scusami, come mai avete deciso di creare l'associazione Ti Rispetto? Perché tu è qualcosa che arriva dalla tua vita personale, questa esigenza?
Beh, in realtà è stata creata da due mamme perché consapevoli di una problematica che effettivamente non esisteva un'associazione che prendesse cura di queste tematiche, quindi è nata così e poi via via sviluppandosi, nel senso si sono aggiunte persone o collaboratori appunto specialisti, quindi psicoterapeuti, abbiamo una consulente pedagogica, abbiamo un consulente informatico, abbiamo una consulente legale che appunto
che sentiremo tra poco.
Esatto. Quindi sì, era come un bisogno che sentivamo, uno spazio da
colmare.
Sì.
Da colmare. A proposito, se volete partecipare 076 321 1113, l'ha fatto anche Marianne, che ringraziamo, e ci scrive una bella trasmissione, bello che venga ricordato Winnicott. Enrico, contento?
Sì, contentissimo.
Sì, molto contentissimo. Visto che siamo di sabato mattina, spero che all'ascolto ci sia qualche insegnante di scuola elementare o scuola media. L'insegnamento alla connessione ai nostri bambini e ragazzi parte sicuramente da noi adulti, genitori, nonni e insegnanti.
Bravissimo.
Giusto?
Giustissimo.
Ari.
Sì, sì.
Ari De Rosa.
Penso che siamo noi adulti a guidare i ragazzi, no? Noi adulti in tutti i sensi, nonni, zii, amici, ed è importante guidarli per bene. Molte volte si pensa che no, stanno solo giocando, si prendono in giro fra di loro, ma non sappiamo il danno che sta facendo, no? In quel momento. E quindi è importante supportare i ragazzi, seguirli. Mari?
Sì, infatti trovo che sia una questione da prendere in esame da parte di tutta la società. Bisogna in un certo senso combattere la banalità del male, se vogliamo dire così. Mi richiamo un po' alla prima parte della trasmissione, quando Enrico e anche Clari facevano notare appunto che non sempre forse ci si rende conto che si sta subendo qualcosa, no? Perché sembra che sia una cosa normale, perché quella è la vita che si conosce, la quotidianità che si conosce.
È chiedere troppo partire dall'indifferenza adesso?
Purtroppo oggi c'è tanto. Lo vediamo tutti i giorni.
Cioè, nonostante tutto il bombardamento che subiamo giornalmente di notizie, sensazioni, emozioni, spiattellate così sui social, c'è ancora troppa indifferenza?
Tanta, anzi, è aumentata. Grazie a questi aggeggi che abbiamo tutti, lo vediamo tutti i giorni. I ragazzi, invece di aiutare o intervenire, filmano. Filmano live, online, siamo tutti online, che bello, però siamo vivi, no? Siamo qui e dobbiamo supportarci come esseri umani, no? Se c'è qualcosa di sbagliato bisogna alzare la mano e dire questo non va bene.
Ilaria, ma i genitori se ne accorgono quando c'è qualcosa di sbagliato? Perché magari anche i genitori per primi non realizzano di quello che sta accadendo al loro figlio o a qualcuno vicino.
Allora, in realtà coloro che si sono rivolti a noi di solito sono i genitori, perché notano, oppure il figlio, la figlia racconta e...
Che è già una bella cosa.
Ecco, infatti quello che volevo dire è che non tutti i ragazzi, i bambini possono effettivamente magari fare appello a una famiglia che c'è, che sa anche come magari intervenire o cogliere certi segnali, ma non per dare colpa ai genitori, ma magari genitori che loro stessi hanno delle difficoltà, insomma, e quindi non hanno quella capacità di cogliere determinate questioni, insomma.
Sì.
E poi magari aggiungendo anche su quello che diceva Ari, che lo schermo evidentemente non aiuta a sviluppare tutte quelle che sono, insomma, quelle abilità di riconoscere, non so, questi neuroni specchio, no?
Che si chiama l'empatia.
L'empatia che diventa veramente difficile da uno schermo allenare le abilità di appunto interpersonali. Esatto.
Anche perché si scrolla talmente velocemente, no? Si passa da un video all'altro con una facilità. Prima magari vedi sangue, poi vedi lacrime, poi vedi qualcuno che sta cadendo e te la ridi. Mari?
Sì, infatti riprendo ancora il discorso rispetto appunto alla società. In fondo il bullismo è focalizzato in un ambiente di bambini, scolastico, ma non dimentichiamo che esiste il mobbing. Il mobbing è semplicemente la deriva in età adulta. E purtroppo i bambini, i ragazzi, sono forse ancora più in difficoltà in questo mondo che si vive anche nel mobbing. Alcuni dicono, vabbè, vedo quella cattiveria, però me ne tengo fuori perché non voglio poi diventare io vittima.
Certo.
È un po' la famosa maggioranza silenziosa che se ne tira fuori anche per paura, non tanto perché purtroppo si ha paura. Il bambino invece o l'adolescente si trova addirittura compresso in due mondi. Spesso e volentieri si pensa l'infanzia è un momento bellissimo, tranquillo, ma che problema potrai mai avere? E i bimbi quando sono in difficoltà sono comunque anche molto bravi purtroppo a sviluppare una vita parallela, no? A casa fanno trapelare pochissimo.
È vero.
E a volte in questa società si è quasi colpevolizzati come genitori ad andare quasi troppo a fondo, quasi sei troppo invadente, sei troppo ansioso, sei troppo premuroso, ma lascialo fare, e questo può mettere ancora più in difficoltà.
Ecco, in questo, scusate, ma per capire esattamente l'associazione Ti Rispetto, che cos'è, qual è il reale supporto che offre? Cioè, se c'è una famiglia, un genitore o un ragazzo che si rivolge a voi, che cosa trova?
Ma in realtà diciamo che l'obiettivo primario dell'associazione è quello di offrire uno sportello di ascolto. Quindi chiunque, coloro che subiscono oppure sono stati magari spettatori oppure possono essere anche degli adulti di riferimento appunto che possono rivolgersi all'associazione per almeno confrontarsi, perché quello che abbiamo anche già colto che determinate magari comportamenti di bambini oppure ci sono stati anche genitori che sono rivolti a noi quando magari dei comportamenti tra bambini scuola d'infanzia, evidentemente lì non possiamo parlare di bullismo ma di difficoltà appunto di
relazionale. Cioè,
sì, relazionale, e quindi sì, andiamo magari prima a capire, cioè ascoltare quello che arriva e a capire di che cosa stiamo parlando.
Abbiamo
sì.
chiamato in causa i genitori e anche i docenti. Ci scrive un docente: sono un docente di scuola elementare, le antenne sono sempre allerta, si collabora con il gruppo Visione Giovani della polizia cantonale, si convocano i genitori, purtroppo spesso ci si scontra con genitori di bulli che minimizzano e difendono a spada tratta il loro pargolo. Enrico.
Qua siamo, sfondiamo un portone aperto, perché il problema sicuramente è un problema che unisce i due livelli generazionali, perché da un lato gli adulti a volte fanno fatica a capire quello che dicevate un po' prima, e sono a volte spaesati. In tante situazioni in realtà quello che si verifica è una trasmissione anche qua transgenerazionale di modalità disfunzionali di comportamento, che sono quelle di alcuni adulti, che passano ai figli. I figli non sanno perché capita, crescono in un contesto di quel tipo e quindi non possono far altro che ripeterlo, no? In un certo senso. La cosa grave è che quando questo emerge, e quindi quando c'è la possibilità di accompagnare questi ragazzi, che in realtà si lascerebbero accompagnare, no? In un percorso evolutivo diverso, ci si scontra con una posizione degli adulti che sembrano un po' i padri quando seguono i figli a giocare a calcio, insomma, sono i migliori in assoluto, devono essere sempre messi dentro e guai a toglierli, no? Qua è un po' la stessa cosa.
Perché rischierebbero poi di doversi mettere in discussione.
Esattamente, il principale problema è quello. A volte manca anche proprio la visione, manca la capacità di riconoscere, no? quella difficoltà, che di per sé è una difficoltà che è gestibile, un po' come tutto quello che capita nella nostra vita, no? Non va demonizzato nulla, ci può essere. Mi piaceva molto nella clip che avete trasmesso, il bambino diceva: a volte sono un pochino agitato, come dire, oggetto di bullismo, ma allo stesso tempo si vede che c'è questa capacità che è molto forte di riconoscere la propria complessità, no? E quindi dire sì, delle volte in effetti sono anche un po' agitato, no? Però questo non giustifica che io venga trattato in quel modo. E quindi ci può stare, no? Anche un genitore può dire sì, a volte ho delle difficoltà, aiutatemi a risolverle. Questa dovrebbe essere, no? E credo che una funzione dell'associazione importante sia proprio quella di promuovere una maggiore conoscenza, sensibilizzare e via dicendo, no?
Sì, l'associazione cosa fa? Ascolta e mette le persone giuste al momento giusto, per ogni caso è diverso, no? Non tutti i bullismi sono uguali, non tutte le aggressioni vengono allo stesso modo, cioè l'aggressione fisica, perché si arriva anche a quello. L'associazione cosa fa? Ascolta e mette le persone che se necessitano in quel momento. E accompagna i genitori, perché molte volte ci sentiamo soli, no? Parlo come genitore, alzi la mano, a scuola non ti ascoltano, magari parli con la mamma o il papà della persona e non ti ascoltano perché i suoi figli sono i migliori, solo un gioco, no? Torniamo sempre a questa frase che a me piace dire: è soltanto un gioco da ragazzi,
certo. Però fa male.
E fa male, no? Ti trovi bambini che arrivano a problemi psicologici non indifferenti, quindi l'associazione mette tutto, cioè studia tutto e mette le persone giuste per accompagnare.
Abbiamo tanto su cui riflettere, adesso ci ascoltiamo Jennifer Lopez.
Siete impazziti?
Però io non c'entro niente.
Credi? Rimanere indifferenti equivale ad essere complici.
Capito? Questa era la voce da uno spot, ovviamente per sensibilizzare l'opinione pubblica, recitato da Ambra Angiolini. Adesso al telefono con noi abbiamo Michela Ferrati, vicepresidente legale dell'associazione Ti Rispetto.
Michela, buon sabato mattina, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
Cara Michela, è un piacere averti ospite. Vorremmo partire dando una definizione, cioè facciamo capire in maniera semplice e chiara che cosa è il bullismo.
Allora, il bullismo è una aggressione che avviene da parte di una persona, di un gruppo di persone nei confronti di un singolo. È un'aggressione fisica che lo colpisce sia da un punto diretto fisico, ma anche psicologico. È una, se volete, può intendersi anche come un'umiliazione continua, cioè uno stato di prevaricazione che induce il soggetto a rinchiudersi in se stesso, a non riuscire a reagire in questo contesto, a diventare una vera e propria vittima.
E magari a tentare anche il suicidio, succede anche questo.
Sì, allora sì, diciamo che questo è un evento limite che può accadere, ma purtroppo, come sappiamo, la cronaca ne è piena. Il bullismo negli ultimi anni si è impermeato, si è trasformato, diciamo così, in un'altra forma, sempre di prevaricazione, che è la prevaricazione cyber, la prevaricazione online. Cioè si è passati da un'aggressione fisica a un'aggressione che passa attraverso i device, e le due forme delle volte si intersecano e incrociano. Cioè ci sono degli atti di bullismo che vengono, per esempio, ripresi e poi riprodotti nei social. Che cosa crea questo? È il filo rosso che collega agli ultimi casi di cronaca che conosciamo. Crea nella vittima uno stato di pressione continua e di isolamento, perché a differenza del bullismo fisico, quello cyber ti raggiunge in ogni luogo, ovunque tu sia, di giorno, di notte, perché oggi siamo tutti collegati a dei device. Ecco, questo è l'evoluzione del bullismo. Una volta si diceva che erano cose da ragazzi, come vi ho sentito dire più volte in questa trasmissione, e invece è un fenomeno molto grave che porta a delle conseguenze molto molto gravi, che sono appunto, che possono arrivare appunto sino al suicidio.
Ecco Michela, bullismo, mobbing, che è il bullismo quello degli adulti, insomma la prevaricazione in generale e soprattutto anche messa in un angolo dell'individuo, ma a livello legale ci sono delle possibilità, c'è un modo di tutelare? Perché non lo so, forse c'è l'impressione che non ci siano ancora abbastanza basi
strumenti,
e strumenti?
Sì. Allora, in realtà ci sono gli strumenti. È un argomento molto, molto sentito e molto discusso. Noi abbiamo una serie di norme che prevedono la punizione di determinate singole condotte. Ci sono però, se volete, delle regole da rispettare per iniziare ad autotutelarsi, a proteggersi. La prima cosa è quello che fa l'associazione Ti Rispetto, cioè è l'informazione, è la prevenzione, è la messa a conoscenza del pubblico di questo tipo di fenomeno. La seconda cosa che sempre fa la nostra associazione è quella di fornire e provare a far comprendere i rischi che sono insiti nel digitale. Altre cose che la vittima stessa può fare per cercare di tutelarsi è quello, ad esempio, di non condividere con nessuno dati e informazioni sensibili. Oppure, per esempio, può essere utile cambiare indirizzo di posta elettronica o di non frequentare siti o chat dove si viene attaccate, o scegliere password sicure.
È che è difficile, però, no? Quando sei tu la vittima, come fai? Hai non so, 14, 15, 16, 17 anni, come fai a non voler sapere che cosa pensano gli altri di te? E poi questa cosa mina la tua autostima anche.
È proprio quello che cerchiamo di fare come associazione, cioè quello di fornire una consapevolezza, una conoscenza del sé che fortifica la persona e la rende capace di avere questa prontezza. Dal punto di vista legale, scusa, finisco perché
prego,
era una
prego,
domanda
ci mancherebbe, precisa. Prego.
Dal punto di vista legale sicuramente è utile raccogliere le prove.
Ecco, in questo come associazione è importante perché voi date anche delle informazioni, visto che ci sei tu Michela come legale, quindi se qualcuno così volesse capire di più come potersi muovere può venire da voi e gli date tutte le informazioni e il supporto.
Sì, noi siamo un team di professionisti, l'associazione è un'associazione non profit. Quando ci si presentano dei casi, noi facciamo un'analisi preliminare per capire, perché molte volte si parla di bullismo quando bullismo non c'è. Insomma, bisogna un attimo cercare di entrare nel merito del caso. Quindi facciamo questo primo approccio conoscitivo e poi, a dipendenza di quelle che sono le esigenze che riteniamo, anche data la nostra esperienza, a cui dover rispondere, invochiamo i vari professionisti necessari di volta in volta. Diciamo che il ruolo dell'avvocato cerchiamo di mantenerlo sempre per ultimo, è sempre un'estrema ratio che si utilizza.
Michela, anche Ilaria o Ari, ci scrive Chris: buongiorno, purtroppo spesso dietro ad un ragazzo problematico ci sono due genitori pure con problemi che non accettano aiuti e che buttano tutte le colpe sugli altri. E ce lo scrive un ex docente.
Purtroppo abbiamo avuto modo di confermare quello che dice l'ascoltatore. Ci sono delle famiglie con disfunzionali che hanno dei grossi problemi e questi problemi poi vengono assorbiti e riportati dal bambino, e soprattutto la difficoltà dell'associazione è cercare di aprire un contatto con queste famiglie che non lo riconoscono, e questo è un grande dramma.
Beh, la cosa importante, dovremmo davvero partire ognuno dal proprio piccolo, cioè al posto di dare le colpe agli altri, cercare ognuno, ma io nel mio piccolo che cosa posso fare, e soprattutto cercare di essere la persona che vorrei incontrare, cioè cercare di essere noi in primis la persona, il tipo di persona, il tipo di personalità, carattere, anche magari risoluta, che vorremmo incontrare noi nella vita. Chiedo Michela.
Sì, è una cosa bellissima. Io personalmente, anch'io sono mamma di due bambine che sono piccole. Adesso mi spoglio un attimo, mi tolgo la toga e mi metto nei panni della genitrice. E cerchiamo di insegnare la famosa parabola: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ecco, detta molto semplicemente.
Che sembra semplice, però poi invece se ci troviamo a questo tavolo e c'è l'associazione Ti Rispetto, evidentemente a volte le cose più semplici sono quelle poi più difficili da mettere in pratica. Michela, grazie tantissimo per la tua presenza, per il tuo contributo, grazie di esserti spogliata della toga e per averci regalato anche uno spazio di vita più intima. Quindi Michela, buon lavoro, soprattutto buone feste.
Buon Natale,
grazie. Buone feste a tutte voi, grazie. Auguri.
E speriamo, insomma, di imparare dai nostri errori.
Però per imparare dobbiamo farli, quindi l'importante è fare, solo chi non fa non sbaglia.
Sì, giusto, però insomma magari riusciamo anche a non farli questi errori, soprattutto noi adulti.
Non fare sempre gli stessi, secondo
non
me,
fare
quello
sempre
è
gli stessi,
fondamentale.
E poi soprattutto quando siamo davanti a qualcuno che viene insomma deriso, che viene umiliato, avere il coraggio di reagire.
Allora, ci è arrivato un altro messaggio da un ascoltatore. Una volta le famiglie parcheggiavano spesso i figli davanti alla televisione, questo questo generava una comunicazione unidirezionale TV bambino, rendendo il bambino un soggetto passivo che recepiva informazioni. Ora il parcheggio spesso diventa lo smartphone. Se il dispositivo non viene correttamente filtrato dal genitore, il ruolo del bambino diventa attivo verso gli altri. La domanda sarebbe: quale può essere la regola base, o ci sono delle linee guida per consegnare in mano uno strumento così importante ad un bambino o ad un ragazzo, Ilaria?
Allora, in realtà anche questo è un tema molto complesso, nel senso che non basta, come dice il nostro consulente informatico Davide Giribaldi, mettere dei parent control e pensare che poi questo fa sì che il figlio o la figlia viaggia in un territorio sicuro. Ci vuole ben altro. E di fatti, come associazione abbiamo fatto recentemente una serata di sensibilizzazione in una scuola organizzata da Assemblea Genitori, e lì abbiamo un po' percorso queste problematiche. Abbiamo parlato proprio anche di statistiche, quindi diciamo che arriviamo che a 15 anni il 99% dei ragazzi ha uno smartphone, quindi è un aspetto che tocca a tutti noi genitori, e dove noi dobbiamo interrogarci in primis anche il tipo di esempio che diamo ai nostri figli, cioè come utilizziamo noi questi device, quanto tempo passiamo noi adulti, perché poi i figli colgono. E in seconda battuta sarebbe mica male a accompagnare i ragazzi man mano all'utilizzo dello smartphone, quindi rendendoli anche attenti su quelli che sono i rischi, su come tutelarsi.
E magari dare anche il buon esempio.
Cioè,
se il genitore sta sempre lì a smanettare sul cellulare, il figlio cosa fa? Lo imita, no?
Esattamente.
Sì, ricordarci come adulti che siamo responsabili di tutto quello che i nostri figli fanno online, siamo responsabili, quindi essere presenti, no? Essere vigili. Non controllare, accompagnare, no? Fare dei ragazzi responsabili, cioè è come quando insegniamo ai nostri figli a incrociare strada. Tu non lasceresti tuo figlio fuori dalla porta e dire vai, no, insegni a vivere.
Enrico, perché si diventa bullo? La domanda. Beh, da un milione,
da milioni di dollari.
Probabilmente non solo perché stai usando troppo il cellulare.
No, decisamente il bullismo c'era già prima che ci fosse il digitale. Il digitale non va neanche, secondo me, demonizzato troppo. Certo. È uno strumento che va usato, come tutti gli strumenti, in modo, come dire, controllato e responsabile, conoscendo magari i rischi, ecco, questo sicuramente è importante. Perché si diventa bulli? Perché sicuramente si è avuto delle difficoltà nella propria vita familiare, questo è indiscutibile. Cioè, una componente importante è il fatto di avere respirato, per esempio, un clima disfunzionale in famiglia, essere stati privati di tutta una serie di, come posso dire, di elementi importanti per la crescita, prima o tra tutti un amore di tipo incondizionato, cioè un amore che sia rivolto alla persona e non che sia dato a condizioni che quella persona abbia un determinato tipo di comportamento, quello che va bene ai genitori. I traumi, un'altra fonte che può generare è l'elemento traumatico. E poi dicevamo con Mariluz, non dimentichiamo che c'è una componente violenta e aggressiva che è parte della natura umana.
Bravo,
questa
bravo.
Va riconosciuta. Quindi,
va riconosciuta, l'hai detto, a caratteri cubitali.
Sì. Sì, sì, va riconosciuta.
Solo quando la riconosci magari riesci anche a modellarla, no?
Sì, questo decisamente. Cioè, bisogna accettare, imparare prima di tutto ad accettare e poi cercare di identificare, mettere in atto, condividere anche, no? In una forma connessa con gli altri, le modalità per poterne uscire. Una cosa importante, io credo, è non lasciar soli né le vittime né i bulli. Perché sono entrambi fragili,
Certo. Qualcuno ci scrive: quando i figli tornano a casa e non parlano, non raccontano quello che stanno facendo, insomma, bisogna cominciare ad alzare le antennine. Prima di ascoltarci la Steve Miller Band, un pensiero. Mari?
Ma appunto mi richiamo un po' all'altra canzone, a Vasco Rossi, agli errori che fai. Bisogna riconoscere che noi siamo imperfetti, generiamo persone imperfette, ed è proprio con questa consapevolezza di essere imperfetti dobbiamo riconoscere anche le parti negative di noi e farne qualcosa di positivo.
Ma l'imperfezione è una cosa positiva di per sé, altrimenti non saremmo qui, non avremmo delle sfide, sì, non avremmo qualcosa da fare, a cui pensare. Cioè la perfezione è l'appiattimento totale di qualsiasi cosa, ovviamente non che non esiste.
Esatto. Non esiste,
ma se non esiste ci sarà un motivo, certo. Noi siamo macchine perfette, certo, nella nostra imperfezione.
È talmente negativa la perfezione che ci illude, ci rimanda uno specchio deformato e ci dice tu sei perfetto, ed in quella perfezione, che è imperfezione, ci rimanda il fatto di non capire gli altri, di non essere empatici, perché non riconosciamo prima che nell'altro le nostre parti negative da mettere a posto.
Enrico, perché l'essere umano ricerca da tempi immemori la perfezione? Perché ha questo fascino per la perfezione?
Ma ci sono diverse risposte. Allora, Freud direbbe, tutto il movimento psicoanalitico, che in qualche modo c'è un ideale dell'io che guida, no? C'è una visione del sé ideale al quale noi dobbiamo in qualche modo adeguarci, che dobbiamo raggiungere. Purtroppo troppe volte questo concetto, questo modello, che a volte ci viene inculcato e che ci viene trasmesso anche a livello sociale, fa perdere il contatto col sé reale, quindi con quello che noi in realtà siamo, e questo è uno dei motivi. L'altro motivo è che il nostro cervello è organizzato per dare risposte, per trovare risposte, che siano risposte definite. Per fortuna però il nostro cervello è anche capace di porsi una domanda come quella che tu mi hai posto, è capace di riconoscere che c'è una forma invece di pensiero debole, che è capace di accettare le contraddizioni. Se lo pensiamo rapportato al tema del bullismo, accettare l'identità da un lato e la differenza dall'altro, non come poli opposti, ma come qualcosa che possa convivere, no? E quindi sfumare un po' quel bisogno di perfezione, di idealità, di qualcosa che non sia attaccabile. È tutto parte di noi. La cosa importante è usare, diciamo, il lato delle nostre funzioni che ci porta più nella dimensione del contatto, della possibilità di condividere, di accettarci, di accettare gli altri.
Ecco, direi di pensarci su con la Steve Miller Band.
Ho 14 anni e ho iniziato il liceo scientifico. In classe mia ci sono due gruppi e poi ci sto io. Ho capito che la cosa migliore è parlare il meno possibile, così non mi vedono. Invece che palle, non è servita a niente. Mi hanno avvolto nel nastro adesivo e mi hanno disegnato un pene sulla fronte col pennarello indelebile. Per questo ultimo avvenimento a casa mia si sono accorti di quello che mi fanno a scuola. E mamma ha fatto un sacco di storie. La verità è che mi vergognavo a parlare con i miei. La verità è che vorrei essere diverso. Stamattina sono entrato nella palestra di scuola mia e ho puntato il più carogna nei miei compagni. L'ho guardato fisso negli occhi e ho pensato che volevo sconfiggerlo. Così l'ho abbracciato e ho vinto io.
Eh sì, Paola Cortellesi l'abbiamo trovata in rete, ovviamente. È il momento adesso di ritrovare un'amica che è stata nostra ospite alla prima puntata e anche nella prima serie.
Nella prima serie.
Abbiamo con noi la coordinatrice della conferenza del volontariato, Marilu Zanella. Buongiorno Marilu, benvenuta, buon sabato mattina.
Ciao Marilu.
Ciao, buongiorno a tutti, mi fa piacere di ritrovarvi, sempre interessante ascoltare le vostre trasmissioni.
Hai sentito
Grazie.
La Paola Cortellesi, il monologo suo? Un estratto?
Come?
Un estratto, l'hai sentito, sì.
Sì, sì, l'ho sentito, sì, sì, sì.
Cosa vuoi commentare per, insomma, innanzitutto diciamo Marilu, siamo contenti perché appunto abbiamo aperto le danze di questa seconda edizione con te e siamo contenti che ci sia tu per fare i saluti finali, un commento alla puntata e in generale Marilu, insomma, sul volontariato, su diamoci una mano, su quello che nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare, insomma,
e che continuerà,
sapere che continuerà, eccetera.
Sì. Prego.
Sì. Allora, io avrei due cose, una sulla frase del nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso, che l'ho trovata molto bella e in effetti mi ha fatto pensare intanto al tema del percorso di consapevolezza, no? Cioè questo, arrivare a questo è un percorso che la persona fa di consapevolezza, e il rispetto verso se stessi va di pari passo con rispetto degli altri, no? Quindi tanto più uno si rispetta, tanto più rispetterà gli altri, e quindi è un percorso, è un processo, diciamo, che non finisce mai, ecco. Certo. Mi è venuta questa riflessione. E poi il tema del bullismo, mi verrebbe da dire, va di pari passo con l'indifferenza, no? Perché si può diciamo sviluppare perché ci sono appunto anche persone che lo permettono, che sono indifferenti a ciò che succede attorno, e quindi è anche legato il tema dell'indifferenza, direi, al volontariato. Cioè, infatti mi è venuto in mente il titolo di una conferenza che avevamo organizzato tanti anni fa, volontariato, un antidoto all'indifferenza. Cioè essere volontario vuol dire essere presente, partecipare, essere interessato e attento a ciò che ci circonda, quindi anche alle necessità, ai bisogni di chi ci sta accanto, che sono bisogni non solo di aiuto materiale, aiutare concretamente a fare delle cose o aiutare appunto per una necessità particolare, ma anche un bisogno più interiore, emotivo, quindi vedere l'altro e ascoltarlo anche nel suo bisogno magari di essere capito in una scusate, in una sua emozione, in un suo momento di difficoltà che magari non lascia trasperire, no? Anche nella clip che abbiamo sentito c'era il tema, finalmente si sono accorti, no? Cioè prima nessuno si accorgeva, perché cioè, magari anche le persone più vicine sono un po' prese dai loro problemi e non vedono quello che è la reale necessità di chi ci sì. sta accanto.
Marilu, grazie mille per il tuo contributo prezioso, e soprattutto trovo bellissimo, magari si può lasciare appunto volontariato come antidoto all'indifferenza, come augurio per il prossimo anno. Non lo so se vuoi fare tu degli auguri o vuoi fare tu dei saluti speciali.
Sì, io direi che sì, proprio questo, antidoto all'indifferenza, perché ormai con tutto quello che succede nel mondo si tende anche un po' a creare come delle barriere protettive, no? Perché siamo talmente sempre invasi, bombardati da cose negative, da cose brutte, però va bene magari creare un po' di barriera rispetto a quello che succede a centinaia, migliaia di chilometri, sulla quale non possiamo avere nessun influsso concreto, su cui non possiamo agire, però invece no, essere molto presenti, attenti e connessi con chi ci sta accanto, perché lì sì possiamo fare qualcosa.
Ecco, Marilu Zanella, coordinatrice della conferenza del volontariato, ricordiamo il vostro sito dove ci sono tra l'altro più di 70 associazioni dove eventualmente iniziare a fare del volontariato, volontariato-ticino.ch. Marilu Zanella, grazie e buon Natale.
Grazie, buon Natale.
Grazie Marilu, un abbraccio.
Ciao, ciao.
Allora, siamo addirittura d'arrivo. Noi abbiamo ospitato questa mattina, diamoci una mano, l'associazione tirispetto.org. Questo è il vostro sito. Ilaria.
Allora, sentivo appunto prima la coordinatrice che parlava di indifferenza. Io invece colgo a volte proprio la difficoltà di non sapere cosa fare, perché è difficile rimanere indifferenti, però a volte è più difficile sapere poi cosa fare. Quindi penso che sia un aspetto anche importante per noi adulti nei confronti dei nostri figli, allievi, eccetera, eccetera, sensibilizzare dicendo, aiutando appunto i ragazzi, i bambini a uscire allo scoperto cercando aiuto, e quindi dando degli strumenti come appunto.
Ilaria, quali sono i vostri prossimi appuntamenti per il prossimo anno? Magari c'è qualche cosa che volete dirci?
Allora, in realtà quello che faremo e continueremo a fare è sensibilizzare attraverso degli eventi, attraverso il coinvolgimento appunto di associazioni, come si chiamano, comitati genitori, eccetera, eccetera, per poter per arrivare appunto a dare qualche indicazione su cosa fare. Continueremo anche a pubblicare dei podcast, quindi seguiteci.
Anche questa puntata ad esempio la potrete ritrovare su RSI Play, potete riascoltarle tutte, soprattutto appunto le associazioni che sono state ospiti, che magari ci stanno ascoltando delle scorse puntate. Andate su RSI Play, mettete Diamoci una mano e lì troverete appunto le puntate, potete riascoltare quelle radiofoniche, poi potete vedere anche quelle televisive. Ari, un augurio da parte tua come volontaria dell'associazione Ti Rispetto.
Avrete bisogno anche di magari di nuova linfa, no?
Certo, sempre, sempre. Seguiteci. Se siete curiosi, venite al nostro sito a vedere tutto quello che facciamo. Se volete che veniamo da voi a sensibilizzare un gruppo, volentieri, siamo sempre a disposizione.
associazionetirispetto.org. Adesso vogliamo i saluti, gli auguri anche da parte di Mary Luce e da parte di Enrico Varsi.
Sì, tanti auguri a tutti, è stato un piacere star qui fra amici, conoscendo tante associazioni, gente che si dà da fare per gli altri, si dà una mano e si creano connessioni. Un felice Natale a tutti quanti e un serenissimo anno nuovo per tutti.
Enrico.
Ma io augurerei un Natale vitale, quindi delle feste vivificanti se possibile, e ricordarci che la storia siamo noi. Mi è venuto in mente De Gregori prima con Marilu, quindi che nessuno si senta escluso, cioè partecipiamo, ecco, perché la libertà è partecipazione, diceva l'altro genio che era Gaber. Appunto, esatto.
Direi di sì. Allora terminiamo con le nostre frasi, no? Allora, spesso cerchiamo che cosa, Claritami?
Beh, spesso cerchiamo delle risposte quando invece bisogna sapersi fare le giuste domande, quindi con l'augurio che anche nel prossimo anno si sappia e ci si sappia ascoltare e farsi le giuste domande. Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso, quindi anche qui è importante lavorare ognuno sulla propria autostima, che quella è la base fondamentale,
esatto,
per tutti.
Alziamo tutte le antennine in questo prossimo 2024. Allora vi ricordiamo che da dopodomani, giorno di Natale, alle 19:45 su RSI La 1 riparte finalmente Diamoci una mano versione televisiva, presentata da te.
Ci sono io, sì. E nella speranza di ritornare con questo format in radio il sabato mattina, intanto ovviamente vi auguriamo, appunto, io mi accodo, direi di essere consapevoli, mm-hmm, di vivere in presenza le feste, vivete le persone che amate, vivete qualsiasi cosa, insomma, con la voglia di vivere, quella da non perdere mai.
Grazie Claritami.
E grazie di cuore a Mirko Bordoli.
Allora, dopo di noi le ragazze della Pulce nell'orecchio, tra poco c'è il notiziario e ci lasciamo con I Will Survive, voglio sopravvivere, con Gloria Gaynor del 1978, parole e musica sacre.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch